Da circa 10 anni a questa parte, alcuni tra i più autorevoli psichiatri e musicologi presenti sulla scena internazionale vanno apertamente a più riprese denunciando l'insidiosa presenza di messaggi nascosti, volutamente inseriti in ascoltatissimi brani di musica rock. Lo scalpore e l'interesse suscitati nel nostro paese da questa clamorosa rivelazione hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, la quale ha dedicato a questo argomento un cospicuo numero di articoli e servizi, tutti genericamente improntati all'insegna di uno scetticismo a prioristico e di un'inescusabile superficialità di giudizio. In realtà, fatta qualche rara ed encomiabile eccezione, i media hanno ridicolizzato questa preziosa opera di sensibilizzazione, attribuendo la succitata rivelazione ad uno dei tanti comitati di madri ansiose o all'esaltazione di qualche predicatore fondamentalista afflitto da moralismi d'altri tempi e fautore di infondati allarmismi. Successivamente a questi avvenimenti, un colpevole velo di omertà si è pesantemente adagiato su di un tema che, per le sue gravi implicazioni, meritava ampiamente di essere messo a conoscenza del grande pubblico e soprattutto dei giovani, che di questo genere musicale sono i maggiori fruitori. Alla luce di questi fatti, appare in tutta la sua evidenza la necessità di spezzare questa cortina di silenzio, ripresentando a chi lo desideri l'opportunità di conoscere integralmente questa scomoda ed inquietante vicenda. La misteriosa realtà dei messaggi nascosti affonda le sue radici nell'ormai leggendaria America degli anni 50, anni in cui i rapidi mutamenti sociali introdotti in quel paese dai processi di industrializzazione e urbanizzazione inauguravano la cosiddetta era dei consumi. Una nota bibita, il cui marchio è attualmente il più diffuso e conosciuto nel mondo, fu eretta a simbolo di questo nuovo modello economico. Fu proprio in quell'epoca che, per scopi propagandistici, alcuni istituti di psicologia e di ricerca intrapresero, per conto di questa famosa multinazionale, un'interessante serie di studi finalizzati all'individuazione di quei meccanismi psichici che presiedono alle scelte del consumatore. I risultati ottenuti nel corso di queste ricerche furono più che incoraggianti. Gli scienziati impegnati in questi lavori scoprirono che al termine della proiezione di un filmato, in cui era stato precedentemente inserito un fotogramma tra i 24 che scorrono al minuto, recante l'immagine di una bottiglia della nota bevanda, si registrava in sala un incremento delle vendite della stessa pari all'80% in più rispetto alla medesima proiezione eseguita senza far uso del summenzionato stratagemma psicologico. In base agli effetti riscontrati nei soggetti sottoposti all'anzidetta proiezione, essi dedussero che un'immagine pubblicitaria proiettata per un tempo inferiore ad un cinquantesimo di secondo, non percepibile quindi a livello cosciente, costituisce una sorta di istigazione, in seguito alla quale l'ignaro spettatore si sente irresistibilmente spinto all'acquisto del prodotto occultamente pubblicizzato. A causa della sua innegabile natura di palese violazione della libertà di scelta e per l'uso indiscriminato che successivamente se ne fece in tutti i campi, la sua accennata tecnica divenne oggetto di proibizione da parte di diverse legislazioni che vietarono l'inserimento di simili messaggi alla televisione, al cinema e sulla stampa. Purtroppo, tale contromisura legale non venne mai estesa al settore del disco, del nastro musicale e della videocassetta, lasciando così incautamente scoperto uno dei più importanti veicoli di messaggi nascosti, lacuna questa di cui numerose case discografiche seppero in seguito abilmente approfittarne. Fin dalla sua scoperta, questa nuova ed impercettibile forma di seduzione fu contrassegnata da un vocabolo ben preciso, atto ad esprimerne perfettamente il meccanismo d'azione: messaggio subliminale. Ma cos'è esattamente un messaggio subliminale? Come indica la stessa etimologia latina, sublimen, ovvero sotto la soglia, si tratta di un messaggio destinato a raggiungere la persona proprio al di sotto del limite della sua coscienza. Tale messaggio sfugge ai sensi esterni e penetra nel subconscio della persona, che si trova così completamente indifesa contro questa insospettabile forma d'aggressione. A seconda del senso esterno colpito, i messaggi subliminali si suddividono in messaggi visivi e verbali. Nel primo caso, come abbiamo visto, si tratta di un fotogramma che, dopo essere sfuggito all'attenzione vigile dello spettatore, va, con la mediazione della retina e del nervo ottico, ad imprimersi nel suo subconscio più profondo. Il messaggio subliminale verbale, oggetto del presente studio, viene invece trasmesso sotto forma di parole o suoni velati che, tramite la via regale del nervo uditivo, penetrano e condizionano la coscienza dell'inconsapevole ascoltatore. La sua intelligenza cosciente e la sua volontà non sono in stato di allerta, né sono capaci di portare un qualsiasi discernimento, per cui il subcosciente capta il messaggio, lo decodifica, per poi trasmetterlo all'io cosciente in attesa di una sua futura utilizzazione. Similmente ai messaggi di natura visiva, anche i messaggi subliminali verbali vengono trasmessi nel modo più velato, facendo uso di una tecnica conosciuta come Backward Masking Process, ovvero procedimento del messaggio mascherato e rovesciato. Come indica la stessa definizione, si tratta di una o più parole incise sul vinile del disco a rovescio, alle alte o alle basse frequenze, che diventano perfettamente comprensibili solo quando la registrazione viene ascoltata in senso inverso, così come le parole scritte rovesciate possono essere lette riflettendone in uno specchio. Per far ciò, è sufficiente staccare la cinghia di trasmissione del piatto e roteare manualmente lo stesso in senso antiorario nel solco in cui si presume essere presente un messaggio rovesciato. L'individuazione di quest'ultimo è facilitata dal fatto che all'ascolto esso si presenta come un groviglio di parole inintellegibili e prive di alcun significato, elemento questo che non sfugge all'orecchio attento ed affinato. A causa di questa sua vulnerabilità, il messaggio rovesciato viene a volte camuffato sovrapponendolo, ad esempio, ad una solo strumentale, alterandone volutamente la velocità di registrazione al momento del missaggio del disco. Per illustrare praticamente la succitata tecnica, ecco tre esempi concreti e del tutto innocui, estratti da dischi facilmente reperibili in commercio e quindi agevolmente verificabili da chiunque lo desideri. Il primo di essi è estratto dalla canzone Fire on High, contenuta nell'album degli Electric Light Orchestra, intitolato Face the Music. La seguente dimostrazione, come tutte le altre che seguiranno, verrà eseguita in due tempi. Dapprima si ascolterà la frase musicale al dritto, così come la si ascolta correttamente dal disco. Seguirà poi l'ascolto al contrario della medesima frase musicale. Ecco il dritto del brano ora citato. L'incomprensibile accozzaglia di parole appena udita diventa all'ascolto rovesciato una frase in lingua inglese perfettamente identificabile, che allude alla tecnica usata per individuare il messaggio stesso. Sentirete infatti: The music is reversible, but time is not. Turn back, turn back, turn back, turn back. Ovvero, la musica è rovesciabile, ma non il tempo. Gira al contrario, gira al contrario, gira al contrario, gira al contrario. Ascoltiamolo.
The music is reversible, but time. Turn back. Turn back. Turn back. Turn back.
Il secondo esempio concreto è stato estratto dal famosissimo LP doppio dei Pink Floyd intitolato The Wall. Il brano esaminato è Empty Space. Ascoltiamone il dritto. L'ascolto ritroso di questo stacchetto nasconde tra le note un insolito invito. Any better? Congratulations. You have just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Chalfont. Ossia, niente di meglio. Congratulazioni. Hai appena scoperto il messaggio segreto. Per favore, invia la tua risposta ai vecchi Pink presso la fattoria dei pazzi, Chalfont. Una città inglese nella contea di Bedfordshire. Sentiamolo. Il terzo ed ultimo esempio è stato ricavato dalla canzone Emilia Paranoica, presente nell'album Affinità, divergenze tra il compagno Togliatti e noi, del gruppo CCCP. Ecco nel dritto.
Ma io mi vengo nello sereno di una lagna, si vede che si brocca e riesce un picco di raffun...
Sentendo rovescio lo stesso pezzo, è possibile intendere nitidamente queste parole che accennano al meccanismo con cui il messaggio penetra nella nostra mente. Un freddo più pungente, accordi secchi e tesi, segnalano il tuo ingresso nella mia memoria. Ascoltiamolo.
Un freddo più pungente, accordi secchi e tesi, segnalano il tuo ingresso nella mia memoria.
Ma questa tecnica subliminale non è certamente l'unica ad essere utilizzata. Accanto ai messaggi mascherati e rovesciati, esiste un altro filone di messaggi detti bifronti. Per definizione, dicesi bifronte una parola o una frase che letta da sinistra verso destra o viceversa, dà sempre luogo a parole o frasi diverse, ma entrambe di senso compiuto. Esempi classici di bifrontismo sono le parole Roma, amor, ossa, asso, arco, ocra, eccetera. Si tratta di messaggi la cui caratteristica specifica è, come dice la definizione stessa, di essere nascosti nel testo stesso della canzone, che ascoltato al dritto ha un proprio senso e sentito al contrario ne assume un altro assolutamente diverso. In definitiva, si tratta di un testo a cui soggiace un vero e proprio controtesto, peculiarità questa, che rende assai ardua l'individuazione di questo genere di messaggi, in quanto, in ascolto corretto, nulla ne tradisce la presenza. Ecco una dimostrazione concreta di messaggio bifronte, estratta dalla celebre canzone Another One Bites the Dust dei Queen, presente nel loro long playing The Game. Ecco nel dritto. Il contenuto di questo messaggio bifronte è sicuramente meno inoffensivo di quelli fin qui sentiti. Ascoltando questo pezzo a ritroso, facendo uso della già citata tecnica, si scopre infatti che lo stesso titolo, Another One Bites the Dust, più volte ripetuto, nasconde questo inequivocabile invito. Start to smoke marijuana, ovvero, comincia a fumare la marijuana. Ascoltiamo la rovescia. Tornando ai messaggi subliminali contenuti nei dischi, e in particolare alle già citate tecniche per trasmetterli, va qui ricordato che tali messaggi vengono spesso supportati da alcuni accorgimenti acustici, la cui funzione specifica è quella di precedere il messaggio stesso per favorirne l'assimilazione da parte del cervello. Le più usate in campo discografico sono l'emissing tone e il segnale ultrasonico. Nel primo caso ci troviamo di fronte ad una tonalità fissa, molto bassa nella scala dell'udibile, che emessa produce rilassamento e favorisce nell'ascoltatore la ricettività di ciò che il messaggio subliminale vuole proporre. Nel secondo caso, invece, si tratta di un segnale a frequenza ultrasonica, il cui meccanismo è del tutto simile a quello di un comune fischietto muto per cani, che stimolando a lungo il cervello provoca la secrezione di alcune particolari sostanze neuropeptidiche, affini alla morfina, dette appunto endorfine, ovvero morfine naturali. La reazione biochimica scatenata innesca un circolo vizioso del tutto simile a quello prodotto dal peyote, una nota droga allucinogena sudamericana la cui assunzione provoca ciò che si definisce un allargamento della coscienza. Dapprima, infatti, l'ascoltatore avverte uno strano benessere, a cui immediatamente segue un'iperattivazione dei processi mentali che gli permetterà, seppure inconsapevolmente, di captare con maggiore lucidità il messaggio subliminale da lì a poco trasmesso. L'abbondante uso di queste sofisticate tecnologie è stato confermato da Philip Norman, biografo ufficiale dei Beatles, che nel suo libro Shout, la vera storia dei Beatles, racconta dell'inserimento di una nota di 20.000 Hz al termine di A Day in the Life, un brano contenuto nell'album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, un 33 giri del 1967. Ma a quando risale il primo inserimento di messaggi subliminali all'interno di un disco? Difficile dirlo. Che qualcosa bollisse in pentola lo si può intendere dalle affermazioni rilasciate negli anni 70 da alcune rockstars di rilievo. La prima di esse appartiene al famoso chitarrista scomparso Jimi Hendrix e fu rilasciata dallo stesso nel corso di un'intervista concessa al Life Magazine il 3 ottobre del 69. La musica, disse Hendrix in quell'occasione, crea degli stati d'animo perché di per sé è una cosa spirituale. Con la musica si possono ipnotizzare le persone e dopo averle portate al punto più debole di resistenza si può ordinare al loro subconsciente tutto ciò che si vuole. Non troppo diversamente si espresse Mick Jagger degli Stones, che dichiarò: «Noi lavoriamo sempre per dirigere la volontà e il pensiero delle persone e la maggior parte degli altri gruppi fa altrettanto». Per ultima, riportiamo qui la dichiarazione rilasciata da David Bowie nel corso di un'intervista concessa in quegli anni alla rivista Rolling Stones. «Mi piacerebbe», disse Bowie, «usare la musica per governare il mondo, governarlo in modo sublime. Ti spiego. Io credo che la pubblicità subconscia sia una grande scoperta. Se non fosse stata messa fuori legge, sarebbe presto uscita dal campo ristretto della pubblicità per diventare un fatto politico. Ecco, io avrei eccelso in questo campo». Ma per sentir parlare di messaggi subliminali nella musica rock bisognerà attendere diversi anni. I primi a togliere il velo in America furono i fratelli Jim e Steven Peters, Bob Larson e soprattutto Gary Greenwald, un ex musicista che nel 1982 denunciò la presenza di alcuni messaggi bifronti celati in Stairway to Heaven, La scala per il paradiso, un famosissimo brano presente nel quarto album degli ormai disciolti Led Zeppelin. A seguito di questa ed altre energiche proteste, il Comitato per la protezione del consumatore del materiale tossico della California promosse nell'aprile dello stesso anno un'inchiesta sistematica che, dopo aver proceduto all'ascolto rovesciato della canzone incriminata, si concluse con una condanna ad un'ingente ammenda a carico del famoso gruppo. Nel corso dell'audizione erano infatti emerse dai solchi frasi inconfondibili. Ma ascoltiamo il dritto di questa canzone. Lo stesso brano, ascoltato a rovescio, rivela in effetti la presenza di un messaggio bifronte, il cui testo non lascia dubbi. I have got to live for Satan. Ovvero, devo vivere per Satana. Se si sposta la puntina di qualche solco, emergerà un'altra frase dal contenuto molto simile. Ecco nel dritto. Sentirete infatti: Here is my sweet Satan, the one whose little path that makes me sad, whose power is Satan. We will save you, given you 666. Ovvero, al mio dolce Satana, la cui piccola via mi rende triste e della quale il potere è Satana, egli ti salverà, dandoti il 666, il numero biblico dell'anticristo. Sentiamolo. Di contenuto non certamente diverso e il messaggio bifronte è rinvenuto nel testo di Over the Hills and Far Away, un brano contenuto nel 33 giri House of the Holy della stessa formazione. Ascoltiamo nel dritto. Se ascoltiamo lo stesso brano rovescio, potremo chiaramente intendere questa frase. We are not really rich. It's all for Satan. Yes, Satan's really Lord. Yes, we'll stay in him. Ovvero, noi non siamo veramente ricchi. Tutto è per Satana. Sì, Satana è veramente il Signore. Sì, noi resteremo in lui. Ma i Led Zeppelin non sono stati certamente gli unici ad inserire messaggi satanici nelle loro composizioni. Molte altre band lo hanno fatto e continuano a farlo tuttora, il che, tra l'altro, sconfesserebbe coloro che sostengono che i messaggi nascosti siano un fenomeno circoscritto agli anni 70. Tra breve vi forniremo alcuni esempi di messaggi rinvenuti in altri dischi altrettanto famosi. Il primo di essi è estratto dall'album del 1987 A Kind of Magic dei Queen, colonna sonora del film Highlander, ed è situato nello stacchetto iniziale che precede il brano One Vision. Ascoltiamolo al dritto. Prima di passare all'ascolto rovesciato del pezzo in questione, soffermiamoci brevemente su alcune connessioni tra il testo della canzone ed il messaggio rovesciato che la precede. Il testo, infatti, allude alla visione di un dio, a celebrazioni notturne e a una vera religione. Il velo enigmatico che ricopre queste parole viene rimosso allorché si ascolta al contrario lo stacchetto iniziale, stacchetto che nasconde la presenza di un messaggio rovesciato e rallentato, il cui ascolto è stato reso possibile solamente grazie ad un'accelerazione pari a circa 8 volte il numero ordinario di giri. Chi è il dio di cui si attende una visione? Di quale celebrazioni notturne si tratta? E qual è la vera religione di cui parla questa canzone? A queste domande risponde il messaggio rovesciato. Sentirete infatti. My sweet Satan, I've seen Sabbath. Ovvero, mio dolce Satana, ho visto il sabba. Un altro esempio di messaggio satanico ci viene fornito dai Black Oak Arkansas, un gruppo country americano che diffonde messaggi rovesciati anche nel corso di concerti dal vivo. La canzone esaminata è When the Electricity Come to Arkansas ed è contenuta nel doppio live Round and Roll. Attenzione, tra le urla deliranti della folla radunata al concerto e di tutti i membri del complesso, sentirete emergere queste parole apparentemente incomprensibili. Dog see he, dog see he, dog see he, natus, 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 natus. Ascoltiamolo. L'ascolto rovesciato di questo pezzo rivela l'esistenza di parole di senso compiuto, il cui significato è oltremodo esplicito. Sentirete infatti. Satan, 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 Satan. He is God, he is God, he is God. Ovvero, Satana, 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 Satana. Egli è Dio, egli è Dio, egli è Dio. Yeah. Un altro inconfondibile esempio di messaggio satanico è contenuto in I Am OK, un brano contenuto nel 33 giri, Pieces of Hate, degli Styx. Ascoltiamolo il dritto. L'ascolto rovesciato di questo pezzo svela la presenza del seguente messaggio bifronte. I'm your servant. We should stick by the serpent of the Alpha. Ovvero, io sono il tuo servo. Noi saremo posseduti dal serpente dell'Alfa. Ascoltiamolo al contrario. Di Satana parla anche un messaggio bifronte rinvenuto nella conversazione posta all'inizio di Hot Summer Night, una canzone inclusa in Bat Out of Hell, un pipistrello uscito dall'inferno, un long playing di Meatloaf. Ecco nel dritto.
Will he offer me his mouth?
Yes.
Will he offer me his teeth?
Yes.
Will he offer me his jaws?
Yes.
Will he offer me his hunger?
Yes.
L'ascolto ritroso di questo vivace dialogo rivela la presenza di un messaggio bifronte satanico. Sentirete infatti: Satan, I'm seeking to follow you. Ossia, Satana, io cerco di seguirti. Eccolo al contrario.
Sei.
Di uguale contenuto è il messaggio ritrovato in Beat It, un brano di successo di Michael Jackson incluso nell'EP Thriller. Sentiamone il testo in chiaro. Il messaggio bifronte, il cui isolamento è stato tutt'altro che facile, contiene un esplicito riferimento satanico. Seppure molto velocemente, sentirete infatti: I do believe it was Satan who's in me. Ossia, credo fermamente che Satana sia in me. Ascoltiamolo al rovescio. E concludiamo per ora questa serie di messaggi satanici con un messaggio bifronte rivenuto in Carrie, una canzone degli Europe che fa parte del loro 33 giri intitolato The Final Countdown. Eccola al dritto. Se si ascolta a ritroso lo stesso pezzo appena udito, emergeranno queste parole. He'll rescue, he'll rescue. I could die, God Satan, but I've played naked in this night. Oh yes, I got you first. I was surprised one night. I say you a secret thing. Ovvero, egli salverà, egli salverà. Io potrei morire, Dio Satana, ma ho ballato nudo questa notte. Sì. So che tu sei il primo. Io fui sorpreso una notte. Io ti dissi una cosa segreta. Ascoltiamo la rovescio.
Lies one.
Ma accantoniamo per un attimo i messaggi e soffermiamoci piuttosto sul loro contenuto dichiaratamente satanico e sulle cause del loro inserimento. Infatti, la presenza di simili messaggi in dischi di successo pone inquietanti interrogativi circa le reali motivazioni che possono aver indotto questi musicisti ad includere nelle loro opere veri e propri incitamenti all'adorazione e al culto del diavolo, quali Satana è Dio, Satana in me, o devo vivere per Satana. Le ipotesi avanzate a questo riguardo sono molteplici. Non manca chi afferma che si tratti di uno scherzo, anche se di pessimo gusto, o chi vi intravede un'ulteriore trovata pubblicitaria per aumentare le vendite dei dischi, o chi ancora li include nel variopinto apparato scenografico che da sempre circonda le stelle del rock, e quindi da non prendersi troppo seriamente. Tuttavia, queste supposizioni trovano un ostacolo insormontabile nel più completo silenzio osservato, a tale proposito, dagli artisti rock e dal fatto che il grande pubblico è il più delle volte completamente all'oscuro dell'esistenza di questi messaggi. Se così non fosse, non si vede perché, in seguito ad un disegno di legge presentato dal deputato californiano Philip Wyman, alcuni stati dell'Unione, tra cui l'Arkansas, avrebbero legiferato sull'obbligo di indicare chiaramente, mediante un'apposita etichetta, la presenza di un messaggio subliminale su ogni disco, cassetta o compact disc. Ma accanto a questa ipotesi esiste un'altra tesi, e cioè che numerose rock stars si siano deliberatamente consacrate alla diffusione dell'occultismo e del satanismo, tesi che sarebbe suffragata dalle stesse testimonianze di parecchie stelle del rock. Per motivi di spazio, ci limiteremo ad illustrare tre casi tra quelli più eclatanti. Ecco la sorprendente testimonianza di Vincent Damon Fournier, vero nome del cantante Alice Cooper, redatta nel corso di un'intervista pubblicata sulla rivista specializzata Circus del 19 dicembre 1978. Qualche anno fa, ha dichiarato Alice Cooper, sono andato ad una seduta spiritica dove il medium, Norman Buckley, supplicò lo spirito evocato affinché si facesse sentire. Finalmente lo spirito si manifestò e mi parlò, promettendo a me e al mio gruppo la gloria, il dominio mondiale della musica rock e ricchezza in abbondanza. La sola cosa che mi chiese in cambio fu di consegnargli il mio corpo, affinché questo spirito potesse prendere possesso di me. In cambio del possesso del mio corpo io sono diventato celebre in tutto il mondo. Per fare ciò, presi il nome col quale egli si era identificato nel corso della seduta. Ora dunque sono conosciuto in tutto il mondo. Il mio nome è Alice Cooper. Questo nome, che come potrete notare è femminile, appartenne ad una strega vissuta nel XVII secolo. Non meno interessanti sono i rapporti di Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, con il mondo della magia. Quest'ultimo, infatti, è sempre stato morbosamente interessato ai riti satanici ed è un autentico divoratore di libri esoterici, con particolare preferenza per gli autori come Blake, Byron e Shelley. Numerose delle sue composizioni lo confermerebbero. Basti pensare a To Their Satanic Majesties, alle loro maestà sataniche, a Sympathy for the Devil, comprensione per il diavolo, divenuta in seguito l'inno dei satanisti americani, a Dancing with Mr. D, ballando con il diavolo, a Invocations for My Demon Brother, invocazione al mio fratello demonio, e a My Sweet Black Angel, mio dolce angelo nero. Più di tutti, però, merita particolare menzione il brano Goat's Head Soup, zuppa di testa di capra, un pezzo registrato nel corso di un rito voodoo haitiano, il cui testo contiene le istruzioni per aderire alla chiesa di Satana mediante un abominevole rito, al termine del quale l'iniziato è invitato a bere un intruglio composto dal proprio sangue, colato dal polso, e dal brodo ottenuto dalla cottura di un calderone, di una testa di capra o di gatto. A ciò si aggiunga che Jagger, autoproclamatosi incarnazione di Lucifero, è stato iniziato a tutti i riti di magia nera nel Hermetic Order of the Golden Dawn, l'ordine ermetico dell'Alba d'Oro, una società segreta paramassonica che pratica e diffonde la magia cerimoniale. Nulla di strano, quindi, che un messaggio bifronte satanico sia stato ritrovato in Tops, un brano contenuto in un 33 giri dell'81 intitolato Tattoo You, e del quale ascolteremo ora il dritto. Ascoltando a rovescio questo pezzo, si possono intendere queste parole ripetute per ben tre volte. I will stay forever with the Lord. Ossia, io starò per sempre con il Signore. Ascoltiamolo. Per conoscere l'identità del Signore con cui Mick Jagger vuole dimorare in eterno, è sufficiente spostare la puntina di qualche solco. Sempre a rovescio, sentirete infatti: I love you, said the devil. Ovvero, io ti amo, disse il diavolo. Ecco la rovescio. Il terzo ed ultimo caso è quello di Ozzy Osbourne, ex macellaio ed ex voce solista dei Black Sabbath, letteralmente messa nera, fino al 1978 ed ora in proprio. Questo cantante, noto per aver strappato con i denti in scena la testa di un pipistrello vivo, nel corso di un'intervista apparsa sulla rivista specializzata Hit Parader, nel febbraio del 75, ha confessato candidamente di non avere mai composto un brano senza essere in stato di trance medianico. In quell'occasione, Osbourne ha inoltre dichiarato: «Mi sembra di essere un medium al servizio di un potere a me estraneo. Spero non sia il potere di colui che temo, Satana. C'è una specie di potenza soprannaturale che mi usa per scrivere il rock and roll. Spero che non sia quella del demonio». E ha aggiunto: «Sono posseduto dal Black Sabbath». A chi crede che Ozzy Osbourne non debba essere preso troppo sul serio, rammentiamo che le sue produzioni sono farcite di messaggi bifronti, che Osbourne, mediante un sofisticato procedimento elettronico in possesso di due sole case discografiche, la Warner Bros. E la RCA, converte in testi di senso compiuto. È il caso, ad esempio, di You Can't Kill Rock and Roll, una canzone che fa parte dell'album Diary of a Madman, dove un lunghissimo messaggio bifronte descrive minuziosamente un disgustoso rapporto omosessuale tra Satana e un ragazzo. Ricordo, infine, che anche Ozzy Osbourne, come Judas Priest, prete di Giuda, è finito in tribunale almeno un paio di volte ed è stato successivamente prosciolto a causa di un messaggio inneggiante al suicidio contenuto in Suicide Solution, un brano presente nell'LP Blizzard of Oz, messaggio che nell'ottobre dell'84 avrebbe spinto all'autodistruzione John McCollum, un 19enne di Indio in California, il quale, dopo essersi rinchiuso nella sua stanza e aver bevuto parecchio, stando steso sul letto ascoltando il suddetto pezzo, impugnò una pistola e si sparò alla tempia. I genitori del giovane e il loro avvocato, Tom Anderson, fecero causa ad Osbourne alla CBS, accusandoli di essere i veri responsabili della morte del ragazzo. In seguito a queste vicende, l'IBAR, un istituto per la ricerca bioacustico, fu incaricato di svolgere uno studio al computer sull'album in questione, che portasse all'individuazione di eventuali messaggi subliminali o toni psicoacustici che avrebbero potuto influenzare McCollum, inducendolo a suicidio. Giunto al termine dei lavori, Stephen Williamson, direttore delle ricerche, oltre ad un hemising tone, scoprì un messaggio preconscio, ossia un messaggio non rovesciato, ma semplicemente mascherato tramite distorsione dal testo inequivocabile. I know people. You really know where it's at. You got it. Why try? Get the gun and try it. Shoot. Shoot, shoot. Ovvero, ah, nessuno. Tu sai veramente dove si trova. Tu l'hai. Perché provare? Prendi la pistola e provala. Spara, spara, spara. In realtà, i legami con l'occulto di molti complessi, in special modo di quelli heavy, trash, death and occult metal, troverebbero fondamento anche nei nomi scelti da quegli stessi gruppi, nomi o sigle che il più delle volte nascondono un doppio significato. È il caso, ad esempio, dei Kiss, il cui nome non significa bacio, bensì Kings in Satan's Service, sacerdoti al servizio di Satana, o degli AC/DC, la cui sigla non significa Alternative Current, Direct Current, corrente continua, corrente alternata, ma Antichrist, Death to Christ, Anticristo, morte a Cristo. Altre volte, invece, ci si imbatte in nomi che si rifanno esplicitamente alla magia e al satanismo, come Possessed, Demon, Halloween, Sacrifice, Creator, Sodom, Hellstar, Death Angel, Astaroth, Warlock, Judas Priest, Black Sabbath e tanti altri. Anche i testi di alcune canzoni, in particolar modo quelle dei Venom, dei Death SS, degli Slayer, degli Onslaught o di King Diamond, per non citarne che alcuni, contengono dei veri e propri incitamenti ad adorare il demonio. Tuttavia, per togliere ogni dubbio residuo sui collegamenti che esistono tra la musica rock e il satanismo, vi faremo ora ascoltare un breve spezzone estratto da una trasmissione televisiva mandata in onda da un noto network italiano la sera del 24 ottobre 1989. Il programma, che faceva parte di un'inchiesta sull'occulto intitolata Italia misteriosa, comprendeva anche un'interessantissima intervista a Doc Marquis, un ex satanista pentito sulla cui testa la setta ha appeso una taglia di $1,000,000. Il breve estratto che ora vi faremo ascoltare riguarda appunto ciò che Marquis disse a proposito dei messaggi nascosti. Sentiamolo.
La maggior parte delle persone non capisce che nel rock and roll ci sono dei messaggi nascosti. Se la musica viene suonata normalmente, non è possibile sentire questi messaggi. Ma se ascoltiamo questa musica al contrario, sentiamo delle parole, parole chiare, normali ed intelligibili. E ci sono altre due cose. Questa musica denigra Gesù Cristo dicendo che non è mai esistito o che è una nullità. E parla di Satana. Ti dice che Satana è Dio, che dovresti seguirlo, che dovresti venerare Satana. E dai templi del rock.
Ma ritorniamo ai messaggi rovesciati, tema di questo studio, per affrontare un altro interessantissimo e pressoché sconosciuto aspetto di questa vicenda. Poco fa abbiamo visto come i messaggi rovesciati agiscano e penetrino nel subconsciente dell'ascoltatore in modo del tutto naturale. Occorre tuttavia aggiungere che se molti sono gli psichiatri a sostenere la tesi secondo cui i messaggi subliminali sortiscono nel nostro subconsciente l'effetto desiderato, altrettanto numerosi sono quelli che negano qualsiasi reale possibilità che la mente umana possa captare e decodificare, soprattutto se trasmesso in lingua straniera, il messaggio rovesciato. È però altrettanto vero che oltre alla minaccia subliminale esiste per coloro che ascoltano questo genere musicale un pericolo infinitamente più insidioso, le cui premesse risiedono nelle dottrine iniziatiche della magia e nei possibili contatti di quest'ultima con la dimensione preternaturale. Da sempre, infatti, il linguaggio rovesciato fa parte integrante delle operazioni magiche e delle formule evocatorie in uso presso gli ambienti che praticano l'occultismo. A questo proposito, Richard Cavendish, nella sua opera in due volumi intitolata La magia nera, scrive: nelle messe nere, parti della messa vengono lette al contrario. Pronunciare a rovescio il nome di Dio significa invertire il procedimento e distruggere il creato. Allo stesso modo, si pensava che il vero nome del diavolo fosse quello di Dio letto al contrario. Il quadro si fa ancora più completo se a queste notizie si aggiungono gli insegnamenti magici di Giordano Bruno, più noto come eretico e agitatore politico che come mago, il quale nell'opera De magia de vinculis, al paragrafo significativamente intitolato Vincolo secondo che ha radice nella voce e nel canto, parlando delle formule per affatturare, ci dice: questi vincoli sono tenaci non solo per il fatto che vengono percepiti e trovino ingresso nell'anima attraverso l'udito, anzi, l'effetto vincolante si realizza anche con un sussurro segreto che non arriva alla cosa da vincolare, per analogia di spirito a spirito, di vincolante a vincolando.